tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Eh sì, inizia tanti saluti. È lunedì 5 dicembre, ufficialmente possiamo dire, da oggi Barbara Venditti inizierà a rompermi i maroni con il Natale e c'è con noi infatti già al telefono. Barbara, ci sei? No, ti sento. Che sento? Sento una radio, sento un sacco di roba sotto. Ma che cosa c'è in sottofondo, Barbara?
È la tecnologia.
No, adesso non riesco a risentirmi e risentirmi ogni volta. Vabbè, ti richiameremo tra pochissimo, tanto stai per arrivare in radio. Dicevo, inizia una nuova settimana di tanti saluti, la prima ufficiale, chiamiamola così, natalizia di questa edizione di tanti saluti. Per le prossime due ore saremo insieme, ovviamente insieme alla musica di Radio Rock, e i vostri messaggi al 3899 106 600 e soprattutto... Vogliamo sapere dove siete, cosa fate, dove state andando. Per le prossime due ore staremo insieme. Saluto anche gli amici di Twitch che ci guardano invece in diretta video. E come ogni sera iniziamo il nostro appuntamento con il Just for Fun.
Just for Fun.
State ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Oh yeah.
Bella domanda questa, why can't I be you per i Cure? Inizia così, tanti saluti, bene, 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 bene. Subito saluti al 3899 106 600. Sentiamo.
Tanti saluti, che bello, è un mese che non ho internet, vi avrei voluto dare un sacco di messaggi.
Davvero,
che bello.
Davvero, grazie Claudio. Beh sì, ci sono ancora questi problemi di ricarica e cose del genere con i telefoni, effettivamente può succedere. Comunque insomma, noi sappiamo che ci volete bene e soprattutto dovete saperlo voi che noi vogliamo bene agli ascoltatori, e tanto, forse anche troppo, mi verrebbe da dire. Comunque, per dare uno sguardo a quello che sta un po' succedendo oggi, diamo qualche aggiornamento sulle partite del mondiale, perché oggi pomeriggio si giocava Giappone-Croazia, che è finita 4-2 ai tempi, non supplementari, ma ai rigori. Quindi passa la Croazia a discapito del Giappone. Stasera Brasile-Corea, così giusto per avere uno diciamo un remind di quello che sta succedendo in Qatar. Per quello che riguarda altri aggiornamenti sull'attualità, sicuramente si è tornato a parlare di influenza, di Covid, era un po' sparita come cosa, cioè sparita un po' dai TG, non sparita purtroppo dalla normalità della vita di tutti i giorni, e quindi si presuppone che alcuni medici, alcuni esperti, chiamiamoli così, palesano la possibilità di ritornare all'utilizzo delle mascherine, diciamo che nel periodo che va tra gennaio e febbraio, dove ci si aspettava invece il picco dell'influenza, diciamo quella standard, chiamiamola così, che invece è arrivato già in questi ultimi giorni. Queste diciamo le notizie principali. Poi si parlerà inevitabilmente anche un po' di guerra, ma magari più tardi, visto che abbiamo un sacco di tempo da trascorrere insieme. Per continuare, un po' di musica italiana, devo dire li ho ascoltati tantissimo nelle weekend, quindi come mi capita spesso, le prime canzoni, i primi brani che ascoltiamo di lunedì è un po' quello che sono stati i nostri ascolti del weekend insieme a Barbara. Loro sono Fask, Fast Animals and Slow Kids, e li ascoltiamo con questa loro A Cosa Ci Serve. A cosa ci serve Fast Animals and Slow Kids a Radio Rock? Tanti saluti, Matteo, con voi fino alle 9 per ora, poi arriverà a breve naturalmente Barbara Venditti a tenerci compagnia. Io voglio mandare un saluto a Dave, che immagino ci stia ascoltando in questo momento, insomma, perché quando serve arriva sempre nel momento giusto, per fortuna che c'è lui, diciamo in questa maniera. Allora, di che cosa parleremo più tardi non ve lo dico, naturalmente continuiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le notizie dell'attualità. Rimango un po' sul calcio, permettetemi, sicuramente uno spunto, perché oggi è uscita l'ufficialità del nuovo contratto di Cristiano Ronaldo. Anche chi non ama il calcio, diciamo così, e chi non conosce il calcio sa più o meno chi è Cristiano Ronaldo, che dal 1° di gennaio ha firmato un contratto plurimilionario con una squadra araba che si chiama Al Nassr, credo che sia Al Nassr o cosa del genere, che gli permetterà di guadagnare 200 milioni di euro l'anno. Quindi lui firmerà per 2,5 stagioni, 2 stagioni e mezzo, per un totale di 500 milioni di euro per giocare in Arabia. Allora io mi chiedo, no, ma cioè, che cacchio, che cosa ci fa con 500 milioni di euro Cristiano Ronaldo? O meglio, cosa può arrivare, cosa serve dopo aver guadagnato così tanti soldi, continuare a guadagnarne così tanti? Cioè, c'è una motivazione plausibile che ti spinge a fare una cosa di questo genere? Io sinceramente non riesco tutto sommato a spiegarmelo. O meglio, sì, quando hai tanti soldi vuoi comunque cercare di averne sempre di più, sicuramente sì, ma diciamocelo, cosa ci fa con altri 500 milioni Cristiano Ronaldo? Sinceramente la cosa francamente mi sfugge. At the core of the earth, it's too hot to breathe, there's nothing much to eat, and everybody leaves. There's a place in the forest where the animals dance, carefree and joyous, like nobody's watching. And nobody's watching. So they laugh and they dance around mahogany trees, completely unawares they're gonna end up as me. And nobody's watching. Wakes up when I drink. I was born out of time. I'm not meant to be here, where the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same. Wake up, wake up. And that's where we'll meet, somewhere far away, where fish can nibble at our feet. And we can grow fins, go back in the water. 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 Somebody take a picture. before it's too late. Insomma, Barbara, dicevo, Cristiano Ronaldo inizierà a guadagnare 200 milioni di euro all'anno per i prossimi due
mamma
anni
mia.
E mezzo, quindi
mamma
500
mia.
Milioni fino al 2025.
Mentre stavo venendo qui in radio riflettevo proprio su cosa ci farei io con 500 milioni, hai detto.
Sì, cioè.
Sì, ma in un anno poi.
No, in due anni e mezzo 500
due anni
milioni.
E mezzo.
Beh, sì, scusa.
Beh, poi ti finiscono, non si sa mai, no?
Alla fine non puoi sapere come andrà a finire,
in
no?
In effetti, se tu ci pensi, adesso poi sta arrivando il Santo Natale, quindi uno fa anche qualche regalino, magari dipende anche da quello un po'.
Beh, sì.
Non lo so.
Quando arrivi alla fine del mese, per fortuna che c'è la tredicesima a Natale, no?
Certo.
Per chi la prende, giusto?
Quanto sarà questa tredicesima per 500 milioni? No, stavo pensando,
sì, dimmi,
proprio
dimmi.
Venendo qua, pensavo, vabbè, 500 milioni. Guarda che se tu inizi a comprare case, non è mica tanto. Considera che poi sulla casa...
Beh, 500 case da un milione.
No, beh, magari spendi
no.
un po' di più.
Sì, però...
No, il problema qual è? Che ti devi tenere un gruzzoletto, perché... Perché
per
sulla
gestirle.
Prima non paghi l'IMU, ma
ah,
poi
giusto.
Vuoi mettere quanto IMU paghi sulle altre.
Beh, sì, lui si preoccuperà sicuramente di pagare
quindi
l'IMU.
A dicembre tu adesso a fine anno le compri e poi devi pensare che a giugno dell'anno dopo c'hai quest'IMU importante. quindi almeno non dico metà se ne parte di IMU.
Tu dici, beh, secondo me lui, il commercialista, non sa anche neanche chi è.
Chi è il... Non è che lui ha un commercialista.
No, lui avrà.
Lui ha un'azienda di
brava,
commercialisti,
esatto,
che è stata
un'azienda
appositamente.
Che lavora per lui, certo. Chiaro.
E sti cazzi ai diritti civili, alle donne, ai gay, eccetera, eccetera. Pecune non olet.
No, hai ragione, guarda, hai ragione, Mauro. Tra l'altro. Voglio dire, proprio in un momento storico, dopo i mondiali del Qatar, che sono stati molto molto discussi a proposito della questione dei diritti civili, lui si va a ciulare, direi, 500 milioni in Arabia Saudita.
Beh, ma fa anche il suo comunque, non è che...
Ah, fa il suo?
Beh, sei Cristiano Ronaldo,
fa il suo.
Suo.
Beh sì, lui non è...
Solo lo fa.
Capisco che
non lo so, ti dico
dopo
la
una
verità.
Carriera di stenti ti capita questa occasione, vai.
Intanto ti devo dire che oggi sono stata molto molto delusa quando ho visto che per il Giappone in porta non c'era Benji.
Beh sì, Benji Price era infortunato,
ho detto,
al cuore.
Forse
no?
È stato Benji Price.
Quello era,
sarebbe
quello era
Ross, Julia Ross.
Julia
sì,
Ross,
non
scusa.
Mi
Benji Price, come si chiamava quell'altro? Quello col cappello. No, il cappello, l'altro portiere. Quello il cappelletto con la tutina rossa e i capelli lunghi neri.
Ah, no, adesso non mi viene.
Dai, qualcuno
ricordo
ce lo dirà.
Mark Lenders, che anche lui non era negli attaccanti oggi.
No.
Perché ci fosse stato.
Il Giappone
lui non c'era,
ha una
non
gran
c'era.
Bella squadra, fatemelo dire. Fatemelo dire.
Ha una gran bella squadra. Aveva, possiamo
beh,
parlare.
Ha perso
al
i rigori contro uno squadrone. La Croazia è uno squadrone.
Lo so, però vedi.
Vedi come va a finire. Senti un po', ma hai intenzione di toglierti la giacca per lavorare
non
oggi?
Non ancora.
Not yet, direi.
No, perché insomma. E adesso mi devo un attimo acclimatare.
Adesso ti siedi e ti devo dire un paio di cose.
Sì, lo so.
Ok. The way you used to do per Queens of the Stone Age.
Deve dire come si guida.
Ci accompagnano fino alla pausa delle 19:30.
puppet on a string, say la vie. So lay your hands across my beating heart. To do.
Radio Rock Podcast.
E allora, questo è Tanti Saluti, Barbara. Dunque, oggi ci occuperemo, tanti saluti, di attualità cinematografica. Ti piace, ho detto in questi termini?
Guarda, in realtà più che attualità arriviamo un po' tardi, sicuramente ne avrete sentito parlare tantissimo, ne avrà parlato moltissimo Boris, anzi volevo quasi mandargli un messaggio a Boris, perché lui probabilmente era riuscito a vedere il film in anteprima. Bones and All è uscito il 23 novembre,
nuovo film di Guadagnino.
Sì, oggi siamo al 5 dicembre, quindi io confesso di essere molto in ritardo sull'uscita del film per poterne parlare, ma il fatto che io sia sconvolta sicuramente fa scopa con lo sconvolgimento di tutti quelli che hanno visto il film. Chi non si è sconvolto nel vedere Bones and All, e io credo non positivamente, nel vedere Bones and All forse ha bisogno di sedersi, secondo me, di riflettere un attimo. Ma
guarda, io non a parte aver visto qualche immagine dal Festival di Venezia di Timothée Chalamet, ne parlavamo fuori onda, non sono entrato troppo nell'argomento, l'ho un po' schivato. Devo dire, sabato mi sono concentrato su un altro cult che c'è al cinema, che vi invito ad andare a guardare, che è Il gatto con gli stivali numero 2, tra l'altro piccolo capolavoro. Vabbè, a parte questo, però stavamo un po' chiacchierando fuori onda delle tematiche di cui tratta questo film, ma non in sé per sé troppo della tematica, perché si parla di cannibalismo, ma nella modalità in cui viene propinato al pubblico il concetto, cioè che sembra essere un modo quasi per sdoganarlo, giusto?
Allora, non so se l'avete visto. Prima cosa, chiediamo ai nostri ascoltatori.
C'è chi l'ha visto, Bones and All?
Qualcuno ecco, avete visto il film? Qual è stata la vostra reazione all'uscita del cinema? Io posso dirvi che ieri sera sono andata nel solito cinema, tra l'altro, che di solito è molto pieno di domenica sera, l'ho trovato vuoto e questo già mi è dispiaciuto un po', perché era la seconda volta che mi succedeva di vederlo vuoto in orari in cui solitamente c'era un sacco di gente. Mi è venuto in mente
certo.
Che forse il cinema ha sofferto davvero tanto,
quasi in maniera irreparabile,
le grandi chiusure del Covid.
Sì, quando
sono arrivata, il ragazzo che è all'ingresso, insomma quello che ci ha controllato i biglietti, ha detto, ci ha guardato a me e mio marito, ha detto: chi ha scelto il film? E io ho detto:
io,
Guadagnino. E lui ha fatto un sorriso quasi sardonico, come dire,
che stasera non è che andrà molto bene.
E mi ha detto: ci vediamo all'uscita. Eravamo pochissimi in sala, alla fine del film qualcuno rideva.
La prendi un po' a ridere, diciamo, no, te pare che ho visto una cosa del genere.
Forse quella è stata una reazione giusta, perché anche mio marito rideva, anzi lui ha anche un po' sottovalutato la questione dicendo: ma sì, voleva far parlare di sé, sai, bene o male basta che se ne parli. In realtà se ne è parlato benissimo, sia del regista che degli attori, del libro, perché il film è basato su un romanzo già scritto diverso tempo fa. Io ero talmente tanto sconvolta che ne sto parlando adesso con te per la prima volta, ma è da ieri che non apro bocca dopo averlo visto.
Vabbè, insomma, parleremo un po' di questo e sul fatto, e parleremo soprattutto del fatto che oramai nella quotidianità siamo arrivati ad un punto in cui si può sdoganare praticamente tutto. Possiamo far finta.
Cioè, secondo me,
però oramai siamo arrivati a questo punto. Cioè, si può parlare di tutto, di qualsiasi cosa, e fare finta che ad un certo punto poi questo non sia più un problema.
Avete visto il film? Diteci com'è e quali sono le vostre impressioni. Noi tenteremo di non fare spoiler, anche se è difficile non fare spoiler su un film del genere, perché in realtà come ce l'hanno... Io non l'avevo visto, no? Però ne avevo letto tantissimo. E dalla conferenza stampa, quella a Venezia, mi aspettavo, non dico Chiamami col tuo nome, ma Una storia d'amore. Ti faccio il classico esempio, Twilight. Twilight è un film che parla dell'amore tra due vampiri.
Beh sì, anche Il silenzio degli innocenti è un film che parla di un cannibale che sta in galera.
Sta in galera.
Non è che va in giro per la città.
Vabbè, è comunque un assassino. E poi, se vogliamo, è anche un po' a margine, perché la storia nel silenzio
in realtà
degli innocenti
è un'altra. Esatto,
no?
esattamente. Un po' a margine. Pixies di Magdalena.
Yeah.
Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of These, primo super classico di questo lunedì 5 dicembre. Questo è Tanti Saluti, Matteo e Barbara con voi fino alle 9. Abbiamo lanciato un po' il sasso a proposito di Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino, e devo dire che ci stiamo un po' interrogando su alcune faccende, Barbara.
E forse siamo solo noi a farci queste domande. Dai, probabile. Raccontateci anche voi se l'avete visto, cosa ne avete pensato, o se anche solo ne avete sentito parlare.
Viviano ci scrive: buonasera, io il film non l'ho visto, ma ditemi perché dovrei dedicare il mio tempo libero ad un film che sdogana il cannibalismo, o ci dobbiamo preparare alla terza guerra mondiale.
È incredibile, Viviana. Mannaggia, sì, Viviana, io e te siamo telepaticamente collegate, perché io fuori onda stavo dicendo quello a Matteo. Mi preoccupa moltissimo.
Che paura.
Per quale motivo? Di solito la finestra di Overton, che è quella finestra che viene aperta sulle cose
È partita, ragazzi. Sì, dicevi, scusa?
Dai, questa è una cosa facile. Sì, la finestra di Overton,
partita,
cos'è?
Partita, sì.
È un po' come la storia delle tende dell'IKEA, no? Se io ti dico, amore, dobbiamo comprare le tende, no? È domenica mattina, sono le 9, andiamo all'IKEA. Esatto. La finestra
è
completamente
gesto.
Chiusa, no?
È chiaro.
Però dopo un po', man mano che passano le ore, io ti mostro degli aspetti per cui questa finestra piano piano possa aprirsi.
E quindi io mi convinco a venire all'IKEA.
Ma l'idea semplicemente inizia ad essere non troppo peregrina. Se io inizio alle 9 del mattino ad aprire questa finestra di Overton, intorno a mezzogiorno siamo in macchina.
Perché?
E tu non trovi tanto assurdo andare all'IKEA alle 11 del mattino di domenica?
Io il film l'ho visto sabato e non sono rimasto particolarmente sconvolto, la mia compagna invece sì, decisamente.
Paolo.
E è una storia d'amore all'interno della diversità. In questo caso la diversità è un po' forte, appunto.
Come un po' forte?
Si riconduce a questo: vivere, cercare di vivere una diversità rispetto al resto del mondo.
E
su questo l'argomento non è nemmeno particolarmente originale. La diversità in sé sì, ed è a me
quindi,
è piaciuto.
Quindi è uno sdoganamento della diversità. La diversità è che non è così inconcepibile il fatto che delle persone si sentano diverse semplicemente perché decidono di mangiare un uomo vivo.
Sai, sono diversa, io mangio la gente, cioè, devo ucciderla per mangiarla, chiaramente.
Vabbè, questo si chiama lavaggio del cervello, plagio, circonvenzione di incapace, ci scrivono.
Eh già, perché il film è vietato ai minori di 14 anni, beh, vorrei vedere.
Beh, Dio.
Ma non è vietato ai minori di 18, ma non è vietato ai minori di non so.
Vabbè, in ogni caso, Barbara, io sono molto... Non ho visto il film.
Quanto siamo anziani?
Siamo antichi, vecchi, rincoglioniti, anche poco progressisti. Però dal mio basso livello di progressismo, credo che la problematica principale con la quale ci stiamo scontrando in questi anni, e devo dire in questo senso i social network purtroppo hanno soltanto, diciamo così, aumentato la fiamma, aumentato il potere di questa cosa, è il concetto dell'emulazione. Io mi ricordo benissimo qualche anno fa, quando uscì la prima stagione di Gomorra, quanto si parlò di questo tema e quanto si tentò di sdoganare la cinematografia rispetto a quello che poi erano i temi trattati all'interno di quella serie, ancora di più sul film.
Più che la cinematografia, l'organizzazione criminale.
Vabbè, sì, è chiaro, da lì poi tutta un'altra serie di situazioni, passando per Romanzo Criminale, passando per Suburra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è quello che rimane nell'ambito cinematografico. Poi c'è l'aspetto della inconsapevolezza sociale, passatemi il termine, di quello che accade sui social network, dove guarda, te ne dico una su tutte e poi continuiamo perché andiamo fuori tempo. Ti ricordi quando tutti si buttavano l'acqua, il secchio di acqua gelata?
L'ice bucket.
Come cavolo si chiama?
Ice bucket.
Tu dimmi quante persone hanno fatto quella cosa semplicemente per potersi girare un video e farlo vedere agli altri.
E non c'era ancora TikTok.
E non c'era ancora TikTok.
Che adesso, insomma, se frequentate un po' TikTok, sapete che ci sono cose che vanno virali. Per esempio, il salto con la corda fatto in un certo modo con la stessa canzoncina, adesso lo provo.
No, insomma, per favore.
Mi piace però il messaggio di Paolo. A me ha aperto un mondo, perché lui ha detto: no, la mia ragazza era sconvolta. Io invece l'ho trovato una riflessione importante sulla necessità di non immarginare. Ma i cannibali. Mama, take this badge for me.
Radio Rock Podcast.
Lux Eterna, la nuova dei Metallica, potevamo non trasmetterla? Direi di no, Insomma, a 7 anni, sì, leggo bene, a 7 anni da Hardwired esce il nuovo disco dei Metallica, il prossimo aprile del 2023, uscirà il prossimo aprile del 2023, quindi troveremo all'interno anche questa discussa, molto discussa dai fan dei Metallica, fatemelo dire, per una questione proprio anche di tecnica, ecco, diciamo così, del suonato.
E questa sera stiamo parlando di diverse cose discusse o discutibili, per carità, chi siamo noi per dire che alcune cose sono discutibili, però è anche vero che dopo la visione da parte mia di Bones and All, io ieri sera ci pensavo, temevo molto la puntata di oggi di Tanti Saluti.
Benissimo.
Mi sono detta, bene. Sarà difficile non raccontare a Matteo di questa esperienza, che ho visto non essere univoca, nel senso è stata la mia reazione, però un po' come ci raccontava l'ascoltatore Paolo, anche per me è successa la stessa cosa, cioè mio marito all'uscita dal cinema aveva avuto una reazione diversa dalla mia, la sua è stata addirittura ridanciana, cioè uscendo dal film, dal cinema, ha detto: hanno rubato 2 ore e 10 della mia vita, ma guarda tu che film, lo posso dire,
che film di merda che sono andato a vedere, che mi hai portato a vedere.
Quindi, se vogliamo anche una reazione un po' più sana, è un film, prendiamolo per quello che è. Io invece sono rimasta assolutamente impietrita, non solo dal film, ripeto, ma anche da tutto quello che gira intorno, cioè l'esaltazione di un mondo, l'esaltazione anche di un protagonista, di un attore come Timothée Chalamet, che è considerato al momento
il nuovo divo di Hollywood.
No, ma soprattutto il difensore degli emarginati. Ora, dopo Chiamami.
Perché? Ma perché?
Beh, perché Chiamami col tuo nome è un film molto romantico, un film in cui lui interpreta un ragazzo che fa i conti con la sua sessualità all'inizio, no? Poco sì. più che un adolescente. E
sì, ma lui,
scopre...
scusami se ti interrompo, ma lui è un ragazzo omosessuale nella vita?
No.
Quindi no, lui no, te lo chiedo,
lui
non per
questo. Straight, come dice sempre.
Com'è?
Straight si dice okay. così. Cioè, eterosessuale.
Ok, ma non è un ragazzo che nella vita porta avanti delle battaglie. Ma cioè, perché si dice si è fatto portatore? Perché ha interpretato in un film un ragazzo omosessuale?
Però Matteo,
ma che cazzo di ragionamento
allora,
è? Scusa.
Molto più adesso che in passato, il personaggio che viene interpretato da un attore, se è un personaggio molto forte,
sì.
ma forse è sempre stato così, finisce un po' anche per inquadrarlo. Ti faccio l'esempio.
Certo.
Allora, ti faccio l'esempio di Tim Curry, perché è il primo esempio che mi è venuto in mente. Dopo aver interpretato Frankenfurter in The Rocky Horror Picture Show,
sì.
lui ha fatto molto fatica a scrollarsi di dosso quell'immagine.
Quindi
lì.
Quando interpreti uno molto forte,
molto,
dice è difficile
molto
togliere.
Sensuale, erotico, sexy sicuramente. E lui per tanto tempo, dopo il film, quindi parliamo dal 75 in poi, non ha voluto più che gli si facessero domande a proposito di
della
quel
sua
film.
Sessualità.
C'è da dire che no, proprio di quel film, perché lui diceva e poi rimango chiuso in un personaggio. Dopo quel film ha interpretato e forse gli ha detto bene, non lo so, il pagliaccio in It e quindi
gli ha detto bene.
No, è stato un altro personaggio.
Solo importante. Personaggi super forti.
Ecco, nel caso di Timothée Chalamet, la cosa che appare subito è che è un gran figo e quindi alle ragazze piace, alle ragazzine,
okay.
anche non
okay.
più le ragazzine. Ieri sera a vedere il film, sedute accanto a me c'era una mamma con la figlia e la figlia era una ragazza pazza di questo Timothée Chalamet.
Ti è sembrato che le sia piaciuto?
Questo è stata veramente la sorpresa, che alla fine del film ognuno aveva reagito a modo suo e la ragazzina era comunque completamente incantata da lui e dal suo difendere ancora una volta in questo personaggio gli emarginati. Ma io vorrei dire, ma è così?
Quindi i cannibali sarebbero gli emarginati adesso?
Ma è così sbagliato emarginare un cannibale? Io questo non lo so.
Io ho paura, Barbara, di continuare questa discussione.
È vero? Non lo so, sì. Diteci la vostra, perché noi ne stiamo
vabbè,
parlando.
Tra poco vi leggiamo, tra poco vi leggiamo mentre arrivano gli Oasis. Baby, I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I soaked you to the bone. Just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I. Di Oasis. Ora ti leggo subito il messaggio che ci scrive: comunque fare un film su un argomento non significa incentivarlo, se è un fenomeno tipo il cannibalismo esiste, se ne parla, è una storia.
Giusto, nel senso che è quello che, di cui parlava Matteo prima parlando di Gomorra. Gomorra vuole essere un film di denuncia, non un film che spinge all'emulazione, chiaramente. In questo caso è un po' diverso, secondo me, ma forse veramente per un retaggio precedente, per Guadagnino, lui ha investito in Timothée Chalamet. C'è poco da fare, se avete visto Chiamami col tuo nome
lo ha creato lui, diciamo, il personaggio,
certo,
no?
Senso, chiaro, sì, chiaro, quello chiaro. È proprio un film che vuole catturarti in una grande emozione, e fare la stessa cosa con personaggi che sono degli psicotici, penso di poterlo dire, è un po' diverso.
Probabilmente sì. Vediamo un po' che ci scrivono. Sentiamo note audio.
No, bravi con Pasquale, siciliano che percepisce il reddito di cittadinanza, che fa volontariato.
No, credo che sia un'altra cosa.
Forse un altro messaggio. Questo non l'ho visto, non intendo vederlo. La stessa serie Dahmer, che comunque racconta una storia vera, l'ho abbandonata alla quinta puntata, sì, perché diventava un esercizio voyeuristico sulla violenza. Ora qualcuno potrebbe obiettare che anche Arancia Meccanica poteva sembrare al più la stessa cosa, mentre in realtà è un capolavoro, quindi a ciascuno la libertà di decidere secondo la propria sensazione.
Bellissimo questo messaggio, intanto perché anticipi un po' quello di cui parleremo Matteo e Barbara guardano cose, quindi i film che un po' ti scioccano. Nel caso di Arancia Meccanica, come dici tu, è un capolavoro, ma è anche un capolavoro nel raccontarci di come alcune tecniche di correzione venivano applicate a quello che è il protagonista, perché poi il film Arancia Meccanica si sviluppa, no? C'è una prima parte che è la parte della violenza e la seconda parte che riguarda le tecniche di correzione, quindi
sì,
è un po' più ampio.
Buonasera.
Sì.
Buonasera.
Io non la vedo così, cioè,
dici?
Un cannibale come fa a non essere marginato? Allora rivalutiamo pure i pedofili oppure i stupratori, cioè non c'ha senso questa cosa.
Ma era un po', Alessandro, quello su cui ci stavamo interrogando noi, sostanzialmente. Cioè,
guarda che tu hai fatto il paragone giusto, eh. È un paragone molto forte,
ci sono,
ma
delle,
giusto.
Ci sono delle cose che andrebbero in ogni caso, secondo me, denunciate, o meglio, non so nemmeno che termine utilizzare.
Allora, io
bene l'idea.
No, ma guarda, è chiarissimo, il discorso non è che non se ne debba parlare, anzi, parlarne,
ma nel modo giusto.
No, ma senza fraintendimenti.
Ah, cioè, certo, cioè, senza incappare nella possibilità che sia, che ci si comprenda al contrario.
Se tu mi parli di questo film presentandolo a Venezia come una grandissima storia d'amore e come una storia che ci fa capire come tutti hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa e di non essere emarginati della società, io penso di andarmi a vedere un film. Poi però, se ho capacità di discernere, mi rendo conto che ne vado a vedere un altro.
È una cosa molto complessa. Stasera ci siamo infilati.
No, forse invece è anche abbastanza semplice.
No, no, è molto dice, complesso, allora, da spiegare, secondo me. Complesso da interpretare.
Guarda, chi ha visto il film, sicuramente questo argomento lo può masticare un po' di più. Però, anche se non l'avete visto, io credo che il mio sconvolgimento sia tangibile.
Molto tangibile, in realtà, molto molto. Arrivano i Cult di Give Me Mercy. Poi parliamo di questo, lo so, sono un po' in difficoltà,
no,
stasera.
No, bello parlare anche di Dahmer, più tardi ne parliamo di Dahmer, perché anche quello ha avuto molto successo. It all ends the same. Your savage heart, the stolen money, in a wilderness love. You're so hard to tame in the tides of this world. You're a victim of fate. Give me mercy.
Salutiamo chi ci segue dalla Sicilia, Barbara.
Oh, ciao!
Salutiamo gli amici di Twitch, ho dato un'occhiata, io lo faccio pochissime volte, devo essere sincero. Diamo un'occhiata a chi ci saluta dalla Sicilia su Twitch e ricordiamo che noi arriviamo praticamente dovunque, grazie ovviamente all'FM nel Lazio, ma grazie al DAB Plus in praticamente tantissime città, grandi città italiane, e poi ovviamente con il nostro sito radiorock.it, la nostra app ufficiale che vi permette di portarvi con noi in giro per il mondo.
Beh, grazie al web, insomma, siamo dappertutto, e grazie a Twitch ci potete anche guardare, quindi salutiamo in cam che questa sera ancora non l'avevamo fatto.
Buona serata a tutti. Allora, noi siamo per arrivare all'ultima parte di Tanti Saluti, quella dove di solito ci occupiamo di film, serie che riguardano un po', che parlano un po' dell'argomento del giorno, e sicuramente oggi a proposito di cannibalismo, perché di questo abbiamo parlato adesso, di cinema, diciamo, che mostra il cannibalismo.
Sì, vabbè, ci siamo concentrati su Bones and All, ma anche cioè, insomma, ci è piaciuto chiedervi se voi l'avete visto, qual è stata la vostra reazione.
Sì, ecco, io devo
guarda,
dire
hai fatto
manca
prima un paragone giusto sulla storia di Gomorra, perché ricordo che dopo Gomorra uscirono tante polemiche. Come però no? Quello voleva veramente essere un film di denuncia, Matteo. Io non penso che nessuno abbia mai
però bisogna anche
che...
no, è ovvio, però bisogna anche capire come poi questa cosa viene recepita, e non è semplice.
Sì, però tu lì puoi avere, come dici tu, allora ci sediamo, facciamo, apriamo un tavolo su se si spinge all'emulazione o se invece si vuole denunciare.
Ok, okay?
E su Gomorra sì, ci certo. può stare. Io su questo film non ho visto la denuncia. Se
okay.
la denuncia è quella dell'emarginazione, diciamo che la metafora è mascherata da una sceneggiatura allora povera. Questo. Allora è povera la sceneggiatura. Basta, un altro discorso.
Vabbè, però potrebbe essere un punto di vista anche questo. Noi non mi sento in grado di poter giudicare la sceneggiatura di un film, perché non ne ho le capacità né tantomeno le competenze. Beh. Però mi rendo conto che per chi si trova di fronte alla visione o alla lettura di qualsiasi cosa, ci ha permesso comunque avere un punto di vista personale, che poi magari non rispecchia realmente quello che era l'intento del regista o dello scrittore, però che è evidente che ci sia, anzi ti dirò di più, sembra più che giusto che ci sia.
L'intento del regista in questo caso è stato dichiarato, o almeno lui ha dichiarato che voleva usare sicuramente dei toni forti, un romanzo che ha avuto anche un discreto successo. Ora non lo so, io onestamente non avevo letto il romanzo prima di vedere il film, per parlare di qualcosa di cui si fa fatica a parlare. E io, come una bambina di 6 anni, senza dietrologia, dico, è meno male.
No, pensavo che stessi per dire altro, Barbara,
no.
Più che meno male, sinceramente.
Meno male che se ne fa fatica a parlare.
Senti un po', diamo la pausa con New York Dolls.
Evviva!
E vai! Vale, Smashing Pumpkins. Bene, bene, ultima parte di tanti saluti. Barbara, cosa guardiamo stasera in Matteo e Barbara guardano,
allora,
cose? Qualcosa sui cannibali?
No, 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 no.
Sui
no.
mostri?
No, questa sera
killer?
No, giriamo no. sempre
porno,
intorno.
Porno, stasera porno?
No.
Oddio, potrebbe...
Non sono preparata, se vabbè, vuoi ti potrebbe... lascio.
No, no, nemmeno
no.
io, sinceramente.
Giriamo sempre intorno a Bones and All, perché c'è una cosa che ancora non abbiamo detto. E
sei sicura?
È un po' un pettegolezzo, Matteo.
Veramente?
È un pettegolezzo, una cosa tutta mia, per quanto Guadagnino abbia assolutamente negato, minimizzato. In Chiamami col tuo nome sono due gli attori protagonisti. Uno è Timothée Chalamet,
sì.
che era un attore esordiente proprio con quel film, e l'altro è Armie Hammer, un attore hollywoodiano già di rinomato successo in quel periodo, molto bello, molto affascinante, che ha visto raddoppiare il clamore proprio intorno alla sua figura. Chiamami col tuo nome ha un seguito, il libro è uscito lo scorso anno e doveva avere un seguito anche il film, quindi i due protagonisti, posso dirlo senza paura dello spoiler, che si separano alla fine del film, avrebbero potuto rincontrarsi, dico potuto perché poi chissà come andava il film, rincontrarsi successivamente. Il problema è che Armie Hammer è stato invischiato all'interno di una storia molto brutta che ha fatto sì che lui non sia al momento più un attore di Hollywood.
Sì, ma perché, Barbara? Arriviamo
perché?
Al punto. Perché?
Perché Armie Hammer è stato accusato di cannibalismo.
Ma dai, soda.
Sì, Matteo. Sono uscite delle chat che lui,
ma dai,
in cui lui si era intrattenuto con alcune ragazze che hanno denunciato il suo presunto cannibalismo, perché all'interno della chat pare che lui avesse detto a una di queste ragazze: mi farei le tue costole alla brace, una cosa del genere.
E scottadito.
E altre hanno poi rincarato la dose. E ne è uscita fuori un'immagine sicuramente perversa. Lui si è separato con la moglie ha smesso di lasciare dichiarazioni. Da lì è iniziato veramente un percorso, io non so se dire di diffamazione, perché in realtà non c'è neanche una causa in corso. Lui ha abbandonato Hollywood, è stato abbandonato da tutte le sue agenzie e da quel momento non è più un attore di Hollywood. Guadagnino ha detto che il seguito di Chiamami col tuo nome non ci sarebbe stato perché era preso da altri progetti. Ovviamente non l'ha detto perché Armie Hammer non è più disponibile. C'è da dire che Armie Hammer non è sostituibile, non puoi fare il seguito di Chiamami col tuo nome senza di lui. Tutto questo succedeva circa un anno e mezzo fa. È uscita una serie TV. La serie TV si intitola House of Hammer, più che una serie TV è un documentario
sulla famiglia, no? di Hammer.
In tre episodi sulla famiglia di Armie Hammer, che sembra essere una famiglia appunto con diversi problemi di
cannibalismo.
Di perversione, in realtà ci sono delle cose. Io non l'ho vista volutamente, però se volete la trovate su Amazon Prime, così potrete approfondire un po' la curiosità morbosa che c'è intorno ancora adesso a questa situazione e a quest'attore. Ovviamente Guadagnino e Chalamet ci hanno tenuto a dire che il film e la tematica del cannibalismo scelta per Bones and All non ha nulla a che fare con Armie Hammer.
Ah, ok.
Posso dire che un po' mi sono fatta...
Sinceramente
ho
anche
pensato
io.
Male, però vabbè, ho sbagliato, perché loro hanno detto che no, non è vero.
Guarda, arrivano consigli da parte degli ascoltatori. Ci scrive Tommaso: ah vabbè, se volete un consiglio su un film sui cannibali, consiglio Cannibal Holocaust,
che è
di Ruggero Deodato. Non okay. per tutti.
No, certo, smaccatamente un film horror. Quindi se tu mi parli un film horror e mi dici cannibalismo, un film horror ci sta. Questo invece è un film d'amore.
E poi, a proposito di cannibalismo, ci scrive il nostro amico Motoreddu, che ci manda un link con la versione bollywoodiana di Star Wars del 78. Non so se l'hai mai visto, Barbara.
No,
guarda,
mi manca,
no,
però.
Ti mostro solo qualche immagine, così da darti un'idea di quello che potrebbe essere questo film. Insomma, hanno riadattato in maniera bollywoodiana in India il capolavoro, insomma, Star Wars. Vabbè, in ogni caso, tra
comunque,
poco parliamo
House
anche di altro.
House of Hammer lo trovate su Discovery Plus, in realtà, a cui però potete accedere se avete l'abbonamento, esatto.
Prime Video.
A Prime Video.
C'è il super classico, arriva Bryan Adams.
Radio Rock. Super classico.
Dad,
to you, Bryan Adams. I'm gonna run to you, dice. Speriamo che non sia cannibale neanche lui.
No, infatti, penso, altrimenti perdonami, ma
caro Brian,
I'm gonna run from you.
Certo. Il messaggio shock dell'attore Armie Hammer: sono un cannibale al 100%.
E quindi un po' il dubbio ti viene, ma cosa vogliono riedificare la figura di Armie Hammer? No, perché poi casualità vuole che proprio la scorsa settimana Guadagnino abbia detto: ah, chissà, potrebbe davvero esserci il seguito di Chiamami col tuo nome e ci sarebbe tutto il cast. Quindi,
quindi cioè, è una riabilitazione totale, quindi.
Chissà. Allora, abbiamo parlato di Dahmer. Il nostro ascoltatore diceva: io non sono riuscita a vederlo perché mi inquietava e l'ho trovato soltanto voyeuristico. In realtà ha avuto grande successo. Il mostro di Milwaukee viene raccontato dalla sua adolescenza fino al momento in cui muore in prigione, quindi non è che faccio uno spoiler, finisce così, ma lo sappiamo, è un fatto di cronaca. A me personalmente ha un po' annoiato la serie TV perché a tratti è molto lenta.
Io l'ho visto,
almeno io l'ho trovata così. Però ripeto, ha avuto talmente tanto successo che se la volete vedere la trovate su Netflix. C'è una differenza rispetto a Bones and All, che si tratta di un fatto di cronaca raccontato esattamente così come è avvenuto, senza voler giustificare lui, ma anzi denunciando quella che è un'altra piaga, che è stata un'altra piaga nell'America di quel tempo, e cioè la discriminazione nei confronti dei neri, degli omosessuali da parte della polizia. Quindi lì sì, c'è la denuncia, e la denuncia è evidente, è vera. Non c'è denuncia, o forse no, più che non esserci denuncia, come dire, c'è un bel racconto con un sottotesto psicologico in Mindhunter, che è di tutt'altro genere. Si parla di grandi, già questo nome, questo aggettivo forse non è giusto, comunque si tratta di celebri serial killer.
Ecco, celebri secondo me molto adatto.
Celebri
sì.
Serial killer, tra cui anche, oddio Matteo mi sfugge il nome, come si chiama quello di Helter Skelter? Vabbè, della strage che ha visto uccisa la moglie di Roman Polanski, insomma, avete capito di chi si tratta, che vengono interrogati da due profilatori. È la nascita della profilazione all'interno della polizia americana, che per la prima volta inizia ad affidarsi a tecniche di psicologia per studiare cosa c'è nella mente di un serial killer e grazie a questo poter prevenire
altre situazioni di questo genere.
Certo, molto bella, certo. La serie, ancora la terza stagione non c'è stata, soltanto due stagioni. È importante che ci sia quanto prima la terza stagione, perché la seconda stagione ci lasciava con uno dei due profilatori in una situazione abbastanza critica. Lì c'è una sceneggiatura pazzesca, c'è la trama, c'è tutto, vedetela assolutamente. La puntata finale c'è stata nel 2019. Si parla di Charles Manson, grazie, non so perché non mi veniva il nome.
Charles Manson.
Si parla di una terza stagione che forse dovrebbe essere già in produzione, poi sai, col Covid e tutto il resto.
È un po' cambiata, sono un po' riviste tutte le produzioni, le grandissime produzioni.
Però se non l'avete vista, questa è assolutamente da vedere, su Netflix.
Mindhunter. Bene. Tra poco ci salutiamo,
Sì.
Non vuoi?
No, io ho paura di andare ovunque. Adesso chissà che non incontri qualche cannibale innamorato.
Speriamo di
poi
no.
Poi se quelli sono innamorati, no. Sono anche un po' più, non so, pericolosi.
Santi numi, ma che pena mi fa. Strozzati, inghiottiti come un universo. Spiedini di carne in fila sulle autostrade. Saldare il casello tanto per ringraziare. Non aspetta.
hai messo un'angoscia addosso oggi con questa storia.
Mamma mia, non
me
ne parlare.
Giuro.
Io
ti giuro, un'angoscia totale.
Però, allora, facciamo una cosa, Matteo.
Dimmi.
Te lo dico. Vi do un consiglio che non c'entra nulla con quello di cui abbiamo parlato.
Vai.
Una cosa completamente diversa che però vi rimette in pace col mondo, o almeno col nostro passato musicale.
Mi hai convinto.
Vedetevi su Netflix Blitzed, che è il documentario con tanto di interviste, e tra gli intervistati c'è anche Boy George, che racconta della nascita del movimento New Romantic in quel club che è durato solo un anno e mezzo, prima appunto di generare un fenomeno che ha cambiato per sempre la musica di tutti noi. Lo trovate su Netflix, si intitola Blitzed, è meraviglioso, ti lascia col sorriso, a parte che ci sono su degli aneddoti che ti scompisci dalle risate, tipo la cleptomania di Boy George, di cui anche lui parla.
Beh,
che
però devo dire, me lo potrei immaginare Boy George cleptomane, sai?
Si parla di Steve Strange, si parla di David Bowie, come immaginate un idolo dei ragazzi, una comitiva che c'ha un idolo e l'idolo è David Bowie. Questi mettono su un locale dedicato a quell'immagine di Bowie, e un giorno il locale diventa talmente tanto famoso per quanto è assolutamente di nicchia, che un giorno Bowie va lì a cercare i personaggi per il video di Ashes to Ashes, e questi ragazzi
pazzesco,
diventano
pazzesco.
Tutti pazzi quella sera, Boy George incluso. Vabbè ragazzi, vedetelo, si chiama Blitzed, lo trovate su Netflix, e a parte i filmati, vabbè, ci sono dei filmati dei Roxy Music che non ti dico, ma vi passate proprio una bella serata.
Bene, noi ci salutiamo, torneremo domani 19:21, vi lasciamo con Matteo Strano sul sito radiorock.it, la playlist di questo lunedì 5 dicembre, e domani mattina naturalmente il podcast, grazie a Giampiero Giuli, grazie Barbara,
grazie
torniamo
Matteo,
torniamo domani, ciao,
a domani.
Jesus.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.